al voto, al voto!
Al voto, al voto!
C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma.
Al voto, al voto!
Il panorama delle elezioni amministrative raccontato da RT. Conduce Nicola Bossi, direttore di Perugia Today.
E ci siamo ripresi la radio, ci hanno sfruttato questi giorni altri colleghi, ma noi ci siamo tantissimi. Allora, ballottaggi tanti, da quando sapete com'è andata, l'hanno raccontato molto bene, il mio compito è quello di allargare, di andare oltre i confini, e siamo verso il Folignate, ma diciamo che sorveglia tutta la regione con i suoi articoli editoriali che spaziano dal Corriere dell'Umbria fino anche al nostro giornale Perugia Today. Siamo con Maurizio Ronconi, che si trova in un bar, come sentirete.
Buonasera.
Ciao Maurizio, sì. Senatore, ciao, politologo, medico, chi più rapido metta.
Pensionato.
Di solito a quest'ora va in montagna, ma è qui ancora con noi. Maurizio, tanti ballottaggi, te l'aspettavi? Partiamo da casa della Foligno.
Dico la verità, io non mi aspettavo tutti questi ballottaggi, immaginavo che in alcune realtà il centrodestra potesse vincere al primo turno. Obiettivamente l'avanzata del centrodestra, l'affermazione del centrodestra alle europee c'è stato, ma le amministrative abbiamo registrato qualche incertezza di troppo.
Senti, a Foligno il sindaco uscente era uno dei probabili che potesse superare il primo turno. Risulta questo oppure no?
Ma io credo che Zuccherini possa ancora sperare in una vittoria del ballottaggio. È stato importante accordo con Presilla, che è di Alternativa Popolare, che non dimentichiamo al primo turno ha raccolto il 6%. E questo già sarebbe sufficiente per una vittoria a ballottaggio. Sappiamo però che i ballottaggi si vincono essenzialmente in base al numero delle persone che rivoteranno e chi si asterrà deriderà la sconfitta dell'uno dell'altro.
Senti, invece andiamo al centro, andiamo nel cuore di Perugia, dove a un certo punto i sondaggi dicevano a sorpresa vittoria al primo turno della Ferdinandi, centrosinistra, poi il sondaggio non si è avverato, addirittura testa a testa proprio di pochi voti, e personalmente dico l'aria mi sembra cambiata, mi sembra lì cambiata.
È un testa a testa, io non so se è cambiata l'aria però è un testa a testa formidabile. Raramente si è visto un confronto così teso, così duro, che si giocherà su poche decine di voti. D'altra parte è stata una campagna elettorale feroce da un punto di vista politico e continua anche in queste ultime ore. Io non so chi vincerà, devo rilevare che questa candidata di centrosinistra, Ferdinandi, un merito ce l'ha, quello di aver ricompattato tutta l'area della sinistra, dalla sinistra moderata alla sinistra estrema. Tutta la sinistra che nelle volte precedenti, nelle occasioni precedenti, invece si era clamorosamente divisa.
Però di questi,
certo,
di queste ore,
il confronto è straordinariamente interessante, anche perché avrà poi delle ripercussioni nelle prossime regionali di ottobre.
Di questo non c'è dubbio. E dovuto intervenire anche il vescovo Maffei a dire basta di fare cavolate nel mondo cattolico, il documento dei vecchi, chiamiamoli vecchi dinosauri, perdonami, Ronconi, Rocchetti, ancora Maddoli.
Lì abbiamo avuto un risveglio dei cosiddetti cattolici di sinistra, ma non c'è niente di nuovo sotto il cielo.
No, c'è di nuovo
personaggi che hanno sempre votato per la sinistra, almeno negli ultimi 20 anni, ma che non convincono a votare per il centro-sinistra la grande massa di cattolici che da Berlusconi in poi, dopo la fine della Democrazia Cristiana, hanno votato per il centrodestra.
Poi,
e credo che continueranno a votare per
notoriamente questi appelli dei professori portano male, proprio dai tempi di Ingrao, no? Gli appelli intellettuali, una tragedia sempre puntuale.
Gli intellettuali in politica hanno sempre detto molto spesso delle cose giuste, ma dal punto di vista elettorale altrettanto spesso hanno contato poco.
Bene, grazie Maurizio.
Prego, buon lavoro anche a te. Arrivederci.
Ciao, arrivederci. Adesso siamo tornati, prima c'era ancora il jingle che ci portava su RT. Allora, siamo passati dal senatore Ronconi a un giornalista, a un manager, a uno che conosce bene la politica perché l'ha vissuta in prima persona anche nei posti dove conta, a Montecitorio, il mio amico e caro editorialista Franco Parlavecchio.
Sì, ciao Nicola.
Ciao Franco. Allora, noi stiamo parlando dei ballottaggi. Tu ti immaginavi di andare al ballottaggio a Perugia, ma a un certo punto facevi parte anche tu della corrente, tutto è finito quando è arrivato quel sondaggio della RAI che poi è risultato non vero, dava la Ferdinandi passare al punto.
Guarda, intanto ti ringrazio per i complimenti, prima cosa, che fanno sempre piacere. Per quanto riguarda le elezioni, onestamente avevo questa idea in testa. Negli ultimi giorni avevo percepito un cambiamento effettivo, nel senso uno spostamento di consensi verso la candidata Ferdinandi. Fino alla fine ho pensato che poteva vincere al primo turno, onestamente, questo era un po' quello che mi sarei immaginato. Avevo anche però idea che le liste che accompagnavano il centrodestra fossero un pochino più forti delle altre, almeno in termini di consenso. Questo probabilmente ha portato ad una sorta di pareggio, ecco, perché poi alla fine questo è successo.
Di Franco, tu hai lanciato una proposta molto importante che sta facendo discutere sui social. Tu hai detto: non ci dimentichiamo da dove veniamo, da Perugia, ovvero dai grandi clan della droga, le proteste, le auto della polizia accerchiate, cioè ricordiamo la capitale Perugia, capitale della droga, tristemente conosciuta. E tu hai detto: oggi, 10 anni dopo, il mondo è cambiato, ma non dimentichiamo. Ci lancio una provocazione, chiamando sia Margherita sia Vittoria, le due candidate, a dire: fate un test antidroga e pubblicatelo. Perché?
Guarda, credo che il tema della sicurezza sia un tema fondamentale per tutte le città. Noi 10 anni fa, direi 11 anni fa, l'abbiamo sentito secondo me come tema talmente fondamentale che ha cambiato gli equilibri anche politici della città di Perugia. Questo non va dimenticato. Nel frattempo la città è cambiata perché alcuni dei problemi che c'erano in centro storico non ci sono più, sono rimaste alcune sacche che vanno comunque combattute, risolte, soprattutto vicino alla stazione, come purtroppo succede in tutte le città d'Italia, ahimè, in modo anche decisamente peggiore, perché io ho fatto riferimento al fatto che non esiste un paradiso fuori Perugia, basta andare in città medie, medio piccole anche, e la situazione in alcune piazze, soprattutto del centro storico, oltre alla stazione stessa, è disastrosa. Allora, siccome noi sappiamo che quando ci sono gli spacciatori stanno sul territorio, vuol dire che ci sono dei consumatori, e non vorrei che nessun candidato fosse in qualche modo complice di questo spaccio, chiedo a un candidato sindaco, in questo caso a due candidate, di dimostrarlo in termini di trasparenza e non celarsi dietro ad una falsa privacy, e di dire: guardate, io sono in grado di fare un test per dimostrarvi che non sono complice di un possibile ritorno ad una città dove è più facile trovare un etto di coca piuttosto che un chilo di pane, ecco.
Certo, un po' la relazione. Che riscontro hai avuto al momento?
Allora, intanto ho ricevuto molti insulti su Facebook, perché allora, è normale, qualsiasi dibattito.
Questo mi pare che è la base, no?
Sì, è normalissimo. Io li ricevo praticamente tutti i giorni. Purtroppo siamo diventati un popolo di barbari, anche grazie ai social, e questo lo dobbiamo considerare. Per quanto riguarda il lato candidate a sindaco, per il momento non ho notizie, ma l'articolo è appena uscito, quindi abbiamo ancora tempo, un paio di giorni, per poterlo sapere.
Senti, il vento è cambiato a Perugia oppure no?
Beh, sicuramente è un vento un po' diverso, perché in questi 10 anni ha dominato lo stile Romizzi. Questo è abbastanza chiaro e l'abbiamo visto tutti. Probabilmente se ci fosse stato un terzo mandato Romizzi avrebbe rivinto, ma la legge non gliel'ha permesso. Credo che il primo turno abbia dimostrato chiaramente che c'è un equilibrio sulla città. Bisogna vedere se questo equilibrio viene mantenuto col ballottaggio. Non è detto, può darsi pure che qualcuno che è andato a votare non ci tornerà e qualcuno che non ci è andato si risvegli.
Bene Franco, ti ringraziamo, ti aspettiamo per poi analizzare i risultati del ballottaggio. Grazie e alla prossima.
Assolutamente. Grazie a te, un abbraccio a tutti.
Allora, con grande piacere abbiamo qui ai nostri microfoni di RT il sottosegretario del governo Meloni, Emanuele Prisco. E
buonasera, nonché buonasera Nicola, buonasera
coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Con te Emanuele volevo parlare di questo risultato di Fratelli d'Italia a livello degli europei, un risultato imponente, con addirittura l'elezione prima istanza di Marco Squarta con oltre 50.000 preferenze. Sì. È stato un lavoro intenso oppure è stato più facile del previsto, visto che l'entusiasmo...
Io direi che è tutto risultato considerevole in Umbria, 32,62%, con insomma, un grande risultato senz'altro di Marco Squarta, ma con anche un plebiscito per Giorgia Meloni, 39.874 voti, per dare un parametro rispetto ai 9.336 di Elly Schlein, per capire diciamo un termine di paragone, che senz'altro spingono, contribuiscono a spingere il centrodestra in avanti come rispetto alle scorse elezioni politiche in Umbria, e che rappresentano diciamo la conferma dell'apprezzamento degli umbri e degli italiani per il lavoro che il governo nazionale sta facendo e che il primo ministro, che Giorgia Meloni, sta in particolar modo facendo. Diciamo quei numeri raccontano anche e soprattutto un voto per Giorgia Meloni. Per l'Umbria c'è anche una buona notizia, perché ovviamente l'elezione di Marco Squarta, con quel numero che hai ricordato, un numero imponente, terzo classificato dietro a Giorgia Meloni e dietro a Nicola Procaccini, che come sai è il capogruppo dei conservatori in Europa, certo. non solo di Fratelli d'Italia ma di tutte le formazioni del gruppo in Europa, quindi insomma un risultato senz'altro importante, che sicuramente merito di Marco, ma anche merito di un apprezzamento che c'è fuori dall'Umbria della nostra classe dirigente, tanto da aver raccolto insomma ingenti preferenze anche nelle altre regioni che fanno parte del collegio del Centro Italia.
Siamo adesso nel momento quello clou, che è quello dei ballottaggi, no? Ballottaggi a Gubbio, lì dove per la prima volta c'è il centrodestra insieme a un'altra componente di centro guidata da Rocco Girlanda, che è un esponente storico di quello che era Forza Italia del centrodestra. A Gubbio, a Bastia, Lungarotti contro il centro-sinistra, mentre a Foligno c'è questa partita che vede Zuccherini, uno dei sindaci che aveva più alto gradimento, a affrontare di nuovo il centro-sinistra. Come vedi queste sfide, per poi parlare di Perugia ovviamente?
Innanzitutto una bella notizia, perché Gubbio, cioè la vera notizia è Gubbio, cioè che c'è un ballottaggio tra due esponenti non di sinistra, quindi uno portato dal centrodestra, un altro che ha la medesima estrazione ma che ovviamente diciamo ha una candidatura autonoma. Questo già è una notizia che ovviamente in sé. Poi è evidente che laddove il centrosinistra si è rimesso tutto insieme, dove si è unito da seppur con sensibilità dinamiche complesse e diverse, cioè che poi unito per le elezioni, cioè per la battaglia alla poltrona di sindaco, ma poi ovviamente in disaccordo su tutto, come ci viene raccontato dalle cronache dei giornali. Diciamo questo cartello elettorale finalizzato a vincere le elezioni comunali da Azione a Rifondazione, quindi a Verdi Sinistra, ovviamente impone diciamo un confronto ai ballottaggi. Questo ovviamente significa che le partite sono aperte, ma sono aperte anche per il centrodestra, che come è noto non ha il 51% in Umbria, anche se cresce rispetto alle elezioni politiche, lo raccontavo prima, ma che consente comunque insomma di confermare le tante amministrazioni che oggi guidiamo.
Quanto,
dopodiché,
Vabbè, quanto è importante.
Ogni singolo comune ovviamente ha la sua dinamica che andrebbe approfondita. Ecco, la vera notizia è Gubbio, diciamo, certo. Veramente di qua.
Senti, quanto incide il ballottaggio del comune di Perugia anche per il futuro della regione?
Ma niente, non credo che incida da questo punto di vista, perché ovviamente ogni elezione ha una dinamica a sé. È evidente che non sarà un'amministrazione importante, quella del capoluogo, come lo sono tutte le altre, è evidente che nessuna elezione incide su un'altra, perché ogni elezione ha una storia a sé, ha una narrazione a sé e ha degli schieramenti in campo che sono diversificati in ognuna di queste situazioni, che ovviamente possono anche contribuire a dare esiti differenti o addirittura opposti.
Che aria tira a Perugia?
Diciamo, molto buona, abbiamo piazze piene tutte le sere per Margherita Scoccia, un grande entusiasmo. Dico, insomma, è evidente che pensiamo anche solo ai dati delle elezioni politiche, no? Questa ha fatto un'alleanza anomala nel centro-sinistra, che tiene insieme da Azione a Rifondazione per l'appunto, e che se noi facciamo i conti rispetto alle elezioni politiche dello scorso anno avrebbe dovuto vincere 60-40 contro il centrodestra. È evidente che la dinamica comunale ci racconta una storia diversa, perché si è andati al ballottaggio pari e patta. Credo che nel ballottaggio faccia la differenza chi ha la capacità di riportare al secondo turno la maggioranza degli elettori. Siamo andati, diciamo, sullo 0-0 o comunque in una situazione di pareggio, e quindi c'è questa nuova elezione e ovviamente ce la giochiamo fino in fondo, convinti del buon andamento dell'amministrazione comunale in questi 10 anni e soprattutto dei buoni programmi e della capacità realizzativa che Margherita Scoccia ha dimostrato da assessore, che può dimostrare anche da sindaco di Perugia.
Dottor segretario, ti ringraziamo, ci risentiremo a presto, buon fine settimana, quindi ci sarà tanto
da lavorare.
Saremo in tanti.
Settimana di lavoro, sì, grazie,
grazie, buon alla prossima.
Gli ascoltatori, grazie.
Allora, noi abbiamo fatto questa carrellata in diretta, venerdì rifaremo la solita carrellata verso le 3:30-4, stavolta andremo a cercare di parlare anche un po' più di Gualdo, analizzeremo anche un po' la futura giunta che dovrà venire, ancora non è stato stabilito granché, se non sbaglio, ma molto, molto si sta preparando, e soprattutto parleremo anche del giorno dopo, perché ogni elezione ha un giorno dopo e chi perde deve ricostruire e chi vince ha il diritto di governare, e cercheremo di capire come sarà anche l'opposizione a Gualdo per i prossimi 5 anni. Nicola Bossi è tutto, ringraziamo Enrico Brunetti, l'altro Brunetti giovane, quello più bello, lo salutiamo, e soprattutto RT come sempre con voi, e non ci dimenticate, siamo la vostra unica radio.
Al voto, al voto!
Al voto, al voto!
C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma.
Al voto, al voto!